Miseria e nobiltà. Brescia rende omaggio al pittore degli umili Giacomo Ceruti, detto il Pitocchetto, al Museo Santa Giulia e alla Pinacoteca Martinengo. I macchiaioli e l'invenzione del plein air tra Francia e Italia. Villa Reale di Monza, che ha ripreso ad aprirsi ai cittadini, incontriamo anche il sindaco che ci racconta i progetti in campo. L'arcobaleno, grande protagonista della mostra Rainbow, colori e meraviglie tra miti, arte e scienza. Il Salone del Mobile arriverà in aprile con importanti novità, ce le racconta la presidente Maria Porro. Buon sabato e bentrovati ai Girasoli, l'appuntamento di Radio Popolare con arti visive, beni culturali e con me, Tiziana Ricci. Vi ricordo come di consueto che dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito della radio. Si chiamava Serrone prima della Villa Reale di Monza e adesso si chiama Orangerie, con questo nome diciamo più elegante. È uno spazio espositivo e adesso, dopo averci presentato alcune mostre interessanti in questi ultimi mesi, apre proprio oggi la mostra I Macchiaioli. Macchiaioli e l'invenzione del plein air tra Francia e Italia, e l'esposizione analizza dentro un contesto europeo le vicende di questo che è uno dei più importanti movimenti artistici, un movimento che ha rivoluzionato la storia della pittura dell'Ottocento. Eh sì, perché non sono stati tanto gli impressionisti ad andare a dipingere in plein air, ma sono stati prima i macchiaioli, i cosiddetti macchiaioli. Allora, questa mostra mette in scena le novità tecniche dei padri dell'arte in plein air e quindi con una serie di opere, 90 opere, tra cui Telemaco Signorini, Giovanni Fattori, Silvestro Lega, Vincenzo Cabianca, insomma, e tanti altri, ma anche i francesi, ci fa fare un viaggio tra questi artisti. Dicevo, all'Orangerie di Villa Reale, questa mostra è stata allestita da Vidicultural in collaborazione col consorzio Villa Reale Parco di Monza e con il comune di Monza, e noi lì incontriamo la curatrice. Che piacere incontrare Simona Bartolena qui all'Orangerie di Villa Reale di Monza. Di solito le tue mostre sono allo Spazio Earth, no?
A Vimercate, sì, o all'Ecco Palazzo delle Paure, però è un
periodo. E invece qui ci accompagni in un viaggio tra i macchiaioli?
Sì, perché in realtà nasco come studioso dell'Ottocento, quindi mi occupo di contemporaneo, ma l'Ottocento è proprio il mio momento storico. Sì, macchiaioli, movimento straordinario, movimento rivoluzionario.
Seconda metà dell'Ottocento.
Metà dell'Ottocento, sì.
Ma più in Toscana forse che, o no?
Più in Toscana, anche se loro non erano solo toscani, perché venivano un po' da tutta Italia, anzi hanno vissuto proprio l'Unità d'Italia in prima persona.
Forse i più conosciuti chi sono? Fattori,
Signorini, Lega, sono i nomi più noti, ecco. Però ce ne sono anche molti altri interessanti, Cabianca, Sernesi, Banti, Borrani.
Come l'hai pensato questo percorso?
Ma l'ho pensato, visto che di macchiaioli se ne sta parlando tanto in questo momento.
C'è anche a Pisa una mostra.
Sì, anche a Trieste, sono mostre in giro, ce ne sono. Ho pensato di dare un taglio un pochino diverso, andando a diciamo indagare l'aspetto delle radici della macchia, che è il medesimo dell'impressionismo. modernismo, anche se poi i due movimenti si sviluppano in modo distante, diverso e anche in tempi diversi. La scuola di Barbizon, di fatto, no? Le radici della macchia affondano nell'esperienza en plein air, all'aria aperta, dei Barbizonier e di tutti quei pittori anche italiani, come i fratelli Palizzi, come De Tivoli, che sono andati ad aggiornarsi in quei mondi, in quei territori.
Spieghiamo agli ascoltatori da dove nasce questa definizione macchiaioli. Dalle ombre forse.
Sì, no, fu un insulto in realtà che venne fatto a Telemaco Signorini, un po' come l'impressionismo per gli impressionisti, che fu definito macchiaiuolo perché le sue opere hanno queste macchie di colore, che è poi la caratteristica specifica della pittura macchiaiola. Quindi procedere per macchie giustapposte di colore puro che descrivono la realtà così come il nostro occhio la coglie veramente, cioè l'impressione del vero colta dal vero e non in studio. Rielaborata
successivamente. Ma cosa li distingue dagli impressionisti?
Beh, i macchiaioli sono venuti prima degli impressionisti, hanno raggiunto prima l'obiettivo della pittura dal vero, percepita in modo diretto. Gli impressionisti però hanno una pennellata vibrante, fluida, spaccata, invece i macchiaioli hanno questo rigore che probabilmente gli viene anche quasi dal 400, no? Quasi Pier Franceschiano, in lega tantissimo, una sorta di geometria della forma che è un po' l'opposto dell'impressionismo tutto sommato. Pur dicendo cose simili, cioè il soggetto di genere, il paesaggio
però
e soprattutto...
hanno esiti diversi.
Hanno esiti differenti. Sì.
Ci dicevi che hai pensato un percorso insolito, diverso?
Sì, perché parte appunto dai francesi, dalla scuola di Barbizon con alcuni quadri, poi ci sono i padri del paesaggio, Fontanesi, Palizzi, De Tivoli, poi si inizia a raccontare la pittura di macchia con l'esperienza del plein air, anche raccontata tecnicamente. In ogni didascalia ho cercato di portare un'informazione sull'opera, così che anche
quindi anche chi non li conosce,
esatto,
impara qualcosa.
Esattamente, di raccontare, voi sai come sai, a me piace molto la divulgazione, la narrazione, quindi ho cercato di trasmettere questa idea di arte e attraverso varie tematiche, la storia, il paesaggio, fino ad arrivare agli eredi del movimento, la prima generazione degli eredi del movimento, perché poi eredi del movimento furono molti, anche nomi importanti, qua ci sono proprio i primi allievi dei maestri.
Vuoi aggiungere qualcosa che non ti ho chiesto?
Ma cosa dici? Non so. La provenienza delle opere, non lo so.
I prestiti da dove arrivano?
I prestiti, collezioni private per lo più, ma anche musei, il Museo Foresti di Carpi, Palazzo Foresti, il Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, di Leonardo da Vinci, e Cariparma, la collezione Cariparma, la Galleria d'Arte Moderna di Milano, qualche museo, insomma.
Senti, come arricchisce anche le altre mostre che si possono vedere, dicevamo quella di Pisa, quella...
Ma io credo di sì.
Aggiunge qualcosa?
Io credo che aggiunga la scoperta di opere soprattutto di piccolo formato, che sono proprio lo specifico dei macchiaioli, anche opere poco viste, proprio perché in collezioni private, quindi non così conosciute dal grande pubblico, e un percorso con piccole chicche di scoperta anche di artisti meno noti, come Cecconi, come i Tomasi, che furono un po' gli eredi di Silvestro Lega. Quindi penso che comunque aggiunga la conoscenza di opere diverse dal consueto e le opere anche più istintive, perché quelle più piccole sulle tavolette dei sigari, sui coperchi delle scatolette dei sigari, sulle tavolette che loro realizzavano proprio dal vero, andando in giro a dipingere.
Andando in giro a dipingere, tra l'altro c'è una parete con delle caricature, quella parete godibilissima, molto bella, e questi artisti si trovavano al Caffè Michelangelo e lì facevano la caricatura degli avventori, e c'è questa parete veramente bella. Dunque, dove siamo? Siamo all'orangerie della Villa di Monza, della Reggia di Monza, Villa Reale di Monza, che è un gioiello architettonico settecentesco del Piermarini, stile neoclassico. Quando dico gioiello parlo proprio di un bene inestimabile. Ecco, non sempre valorizzato come merita, infatti per fortuna negli ultimi mesi la Reggia di Monza ha ripreso vita dopo alterne vicende di gestione che l'hanno anche vista chiusa per lunghi periodi. Negli ultimi mesi abbiamo visto mostre riuscite come quella di Ligabue, quella di Kettering che si è chiusa da poco e adesso questa dei Macchiaioli che apre proprio oggi. Però sono in programma dei restauri, perché con la nuova, insomma, ormai c'è da un po', con questa giunta si sta pensando di pianificare, di organizzare meglio il consorzio, eccetera. Insomma, ci sono dei progetti interessanti e questo ci fa molto piacere, perché è davvero un bene inestimabile da conservare, da valorizzare. E allora abbiamo parlato col sindaco di Monza, Paolo Pilotto. Allora, sindaco, noi abbiamo sempre seguito le vicende alterne di questa meraviglia che è la Reggia di Monza, no? Adesso com'è la situazione?
È un bene per persone dai polsi forti, dai polsi saldi, nel senso che il bene ha un valore immenso, anche dal punto di vista dell'impegno economico, villa, giardini e parco. Quello che sta succedendo è che da un lato abbiamo la certezza di 55 milioni di euro che sono da investire, 23 già decisi e 32 da aggiungere.
E li ha messi chi? Perché sono diversi soggetti, no?
Questo è in realtà un finanziamento regionale che viene gestito mediante un accordo di programma fra Regione, Comune di Milano e Comune di Monza, e quindi il consorzio è chiamato in causa in questo modo, e che ha visto un lungo lavoro di preparazione, e questo significa intervenire su alcune parti della villa per miglioramenti molto importanti. Ad esempio, prossimamente sono previsti 7 milioni di investimento, e anche però sulle cascine e le ville di delizia del parco. Questo vuol dire fare crescere in contemporanea il tema della conservazione, per i beni non devono deteriorarsi, ma anche il tema dell'uso. Questo è un aspetto. L'altro è quello relativo appunto alla dinamica dello sviluppo artistico, la villa come luogo artistico in sé, che è anche contenitore di altra arte.
I cittadini e i turisti la possano visitare.
Certamente. E possiamo dire che questo è un fenomeno molto fortemente attrattivo, cioè i fruitori del parco, che sono tanti e da sempre, tenga conto che la domenica noi abbiamo anche più di 10.000 milanesi che vengono in primavera e estate da noi, seguono una loro via. I fruitori della villa per molto tempo non ci sono stati, la villa era chiusa, poi la villa ha cominciato a aprire, poi è entrata in restauro. Oggi i fruitori della villa del sabato alla domenica, più quelli che chiedono di venire in modo organizzato negli altri giorni, cominciano a essere fisicamente tanti. Se lei passa il sabato alla domenica qui, si accorge che sono molte le persone. Ecco, ci sono molte le persone interessate, fanno a volte anche addirittura la coda, con le modalità che dicevamo prima.
Senta, ma in passato forse c'è stato l'errore di affidare la villa troppo ai privati, no. E poi insomma, sì, la situazione è andata a rotoli, eccetera. Sì. Allora dal punto di vista gestionale lì bisogna che il pubblico controlli bene, no?
Sì, certo, allora c'è una storia parallela. Venaria, consorzio, collegato a una fondazione importante e con rapporti fortissimi con lo Stato e il Ministero della Cultura, e Villa Reale, consorzio, partono praticamente assieme. Qual è la differenza? Che il consorzio Villa Reale, la Villa Reale inizialmente è stata in qualche misura assegnata a un concessionario privato che aveva da un lato un compito, restaurare, e dall'altro per un certo numero di anni avrebbe dovuto gestire la villa in funzione culturale. La specialità di questo concessionario non era però quello del mondo culturale, era casomai quello del restauro, del mondo della conservazione. Questo ha portato a una serie di difficoltà che alla fine hanno portato ad arenarsi le attività del concessionario, che si è di fatto ritirato. Quindi, qual è stata la differenza fra Venaria e la villa? Che Venaria in qualche misura è partita da subito, anche mediante un accordo fortissimo con la fondazione. Parlo di numeri, mediamente 7-8 milioni all'anno da una fondazione al consorzio e 1.700.000 euro dallo Stato al consorzio. Il consorzio Villa, la Villa Reale, che invece era partita attraverso questa operazione, ha portato a termine, se vogliamo, la prevalenza del restauro della villa in quanto tale, ma poi ha subito la battuta d'arresto. Ecco che in qualche misura stiamo incassando un ritardo, ma come dicevo prima, non è una bella addormentata, perché prendere atto di un ritardo subito nella promozione culturale non significa poi non avere i mezzi, ed è il lavoro che come consorzio, come consiglio di gestione e come assemblea stiamo facendo per aumentare i contatti con i soggetti istituzionali, tenere ottime relazioni fra soci, ad esempio con Regione e Comune di Milano, i rapporti sono molto buoni, e ad esempio ampliando sempre di più la fruizione, come sta accadendo. La villa di per sé è riaperta.
Ma le mostre, le attività, io ho visto delle bellissime mostre nella Reggia.
Ad oggi è riaperta ed è riaperta da tempo. Noi siamo passati da un 500.000 euro di previsione di biglietti venduti a 850.000 biglietti venduti realmente nel 2022, quindi non sto parlando di storia passata. Perché è successo questo? Perché molto spesso in villa ci sono contemporaneamente tre manifestazioni artistiche, tre esposizioni, più la visita della villa, dei suoi appartamenti in quanto tali, e questo è un fattore d'attrazione. Tenga conto che mediamente, appunto, nel luogo dove ci troviamo c'è l'Orangerie, ci sono quattro esposizioni all'anno.
Ah beh sì, l'Orangerie sì, ma il primo
nella
piano,
villa,
il piano nobile
villa,
della villa?
Al primo piano abbiamo da quattro mesi, quindi da novembre-dicembre, Reggia Contemporanea, quindi artisti contemporanei che si confrontano con la classicità, destinata a essere un progetto che aumenta nel tempo per almeno tre anni, Ogni sei mesi noi incrementeremo le esposizioni, e tenete conto che all'interno ci sono artisti contemporanei che portano i loro prodotti artistici, di cui alcuni sono fatti e pensati esclusivamente per questa esposizione, ma attenzione al Belvedere, l'ultimo piano della villa.
Ma ci sono le streghe?
Restaurato da De Lucchi, esatto, dall'architetto De Lucchi. Oggi ci sono le streghe, ieri c'erano i mostri giapponesi, dopodomani ancora altro.
Bene.
L'idea è la villa sempre aperta attraverso.
Il sindaco Paolo Pilotto, abbiamo sentito insomma la situazione, i progetti, ci fa piacere, speriamo che vada tutto in porto, anche i restauri, perché è un vero peccato. Tra l'altro c'è un'altra bella notizia, che in questi giorni abbiamo parlato dei risultati finali dell'undicesima edizione del censimento nazionale del FAI, i luoghi del cuore, e per quanto riguarda la Lombardia il secondo classificato è un altro gioiellino che sta dentro la Reggia di Monza, che è Villa Mirabellino del parco della Reggia di Monza, appunto. È stato votatissimo, per cui speriamo che la restaurino, perché davvero stava un po' andando in, insomma, si stava sciupando ed era un vero peccato. Invece, sempre in Lombardia, primo classificato per i luoghi del cuore è il villaggio operaio di Crespidadda, Capriate San Gervaso, altro luogo meraviglioso. Dell'ascolto dei girasoli a Radio Popolare, che adesso si sposta nella capitale della cultura. Sapete che quest'anno Bergamo e Brescia sono capitale della cultura, e a Brescia cosa succede? C'è un grande omaggio al Pitocchetto, chiamato così perché dipingeva gli umili, i poveri, ma con una grande, grande dignità. Brescia rende omaggio a un grande artista che nel Settecento seppe rappresentare i poveri, restituendo loro dignità e rispettabilità. La grande mostra al Museo Santa Giulia di Brescia ci presenta un Giacomo Ceruti, detto anche il Pitocchetto proprio perché ritraeva i poveri, ce lo presenta anche come raffinato interprete dell'aristocrazia. 100 opere, 60 sono di Ceruti, a cura di Francesco Frangi, Alessandro Morandotti e Roberta Dadda, che sentiamo.
Una eclettica varietà dei generi, dei soggetti e degli stili che lui ha frequentato, e credo che la mostra restituisca bene questa idea. Inoltre volevamo metterlo in dialogo con i grandi protagonisti della pittura del suo tempo, da Tiepolo a Piazzetta, da Guardi a Ricci, una grande varietà di contemporanei e anche di precedenti che affondano le radici nella tradizione del realismo lombardo, perché certo, e qui vi elenco il terzo, l'obiettivo e il risultato principale della mostra è comunque quello di darci l'idea di come come Giacomo Ceruti sia stato un grande interprete della pittura realista di tutti i tempi, in particolare con le sue immagini di Umili.
Senta, il titolo è Miseria e nobiltà, e questo diciamo contiene il titolo, contiene questa cifra di Ceruti, no? Questa attenzione per i poveri, per la gente umile, per i contadini.
Certo.
E come mai aveva questa attenzione? Visto che ci sono anche tanti ritratti di nobili.
Esatto. Infatti il titolo racchiude, diciamo, i due fronti tra i quali lui si è mosso: la committenza nobiliare, quella degli aristocratici che troviamo rappresentati nei suoi ritratti, e gli umili. Gli umili che popolano queste tele con grande nobiltà e grande statura morale, e questa è, direi, la caratteristica più spiccata della produzione pittorica di Ceruti, una capacità di restituirci questi umili come se fossero individui singoli, quindi dei
veri
e propri ritratti, dignitosi, onesti, forti, moralmente forti, e questo è, credo, un dato che risulta evidente vedendo queste straordinarie pitture. Come mai lui dipingesse gli umili in questo modo rimane in parte un mistero. La mostra ricostruisce un sottile filone della pittura di genere europea, nel quale appunto c'è questo stesso approccio agli umili, ma nel farlo ci dice anche, ci ribadisce, che la pittura di Ceruti è un fatto straordinario che riusciamo a spiegarci ancora solo in parte, perché purtroppo non conosciamo chi fu a commissionargli quel importante insieme di tele che ricordiamo sotto il nome convenzionale di Ciclo di Paternello,
che è un po' il fulcro, no, di questo percorso, e ha delle opere stupende. Non può essere stato un istituto per i poveri o una mensa dei poveri? A me, non so, viene in mente anche la mensa dei poveri a Milano, che ha molti quadri di questo tipo, no? Che rappresentano i poveri, magari qualche benefattore, qualche signore che finanziava questi luoghi di solidarietà.
Eh sì, è così. Tra le ipotesi che ci sono, una sicuramente forte è che il misterioso committente di questo insieme di opere, che a un certo punto, lo ricordiamo, erano 22, ne abbiamo riconosciute 16 e in mostra ce ne sono 14, ecco che questo misterioso committente fosse una persona coinvolta direttamente nella complessa amministrazione dei luoghi pii, dei luoghi di assistenza, che a Brescia nel Settecento era molto sviluppata, perché molto diffuso era il problema della povertà, una povertà che si voleva in qualche modo redimere e sostenere anche attraverso il lavoro, il continuo richiamo alla dignità, alla compostezza, all'onestà. Sicuramente in questi dipinti c'è anche parte di questo spirito.
Senta, un'ultima domanda: qual è la cifra del Ceruti rispetto ad altri artisti? Se lei dovesse spiegarlo a chi non lo conosce, cosa direbbe?
Direi che la sua cifra è quella di saper guardare la realtà in tutti i suoi aspetti, a volte arrivando ad essere addirittura ironico, a volte arrivando ad essere tragico. Quindi è la capacità di mantenere un linguaggio realistico raccontandoci le mille sfaccettature della realtà.
E la Pinacoteca Tosio Martinengo, scrigno di stupendi capolavori, ospita le opere di David LaChapelle, che sono un grande omaggio a Ceruti, opere ispirate ai Senza Tetto di Los Angeles. Dennis Curti ha curato questa mostra.
Saltiamo alla contemporaneità con un David LaChapelle assolutamente intimorito dal confronto con il nostro Ceruti, anche perché David è un grande conoscitore della storia dell'arte, conosce molto bene Ceruti, e quindi ha voluto mettere insieme alcune opere del 2003 addirittura, dove lui si immaginava questo Cristo oggi sulla terra e si domanda: ma con chi starebbe oggi? E quindi crea queste allegorie che sono tutte ricostruzioni. Lui sceglie i costumi, sceglie le ambientazioni.
Comunque sono tutti
ultimi, no?
Sono tutti ultimi, sono
senza tetto, un po' sbandati.
Sì, una prostituta che sta per essere arrestata e Cristo che interviene per mandare via la polizia, questi ragazzi che forse hanno rubato qualcosa da mangiare, e, insomma, c'è anche un po' di ironia, no? E c'è la ripetizione del miracolo dei pani e della moltiplicazione dei pesci. Insomma, è un David LaChapelle assolutamente concentrato su questo tema. E dall'altra parte invece c'è una commessa e dice: beh, raccontaci oggi tu che cosa vorresti fare, che come te la vedi questa cosa. E lui aveva appena letto di questa raccolta incredibile di fondi privati, di donors per il LACMA, che è un museo di arte contemporanea che ha raccolto che ha raccolto 750 milioni, e nel back di dietro questo museo c'è una tendopoli che non è Skid Road, è lì vicino, e vivono questi ultimi.
Che a Los Angeles sono tantissimi.
La California,
senza tetto.
San Francisco e Los Angeles sono veramente dei luoghi pazzeschi da questo punto di vista, e lui decide di rendere evidente queste differenze sociali, e lo fa ricostruendo delle tende e ricoprendole con i brand dei grandi marchi della moda e del lusso, per ricreare, ironicamente ma insomma con grande consapevolezza, una Rodeo Drive e una Monte Napoleone lì, in questo luogo qua. E dice: beh, andate a passeggiare,
ci sono tutte queste tende,
ma dove vivono veramente delle persone, no? E quindi lui vuole rendere evidentissima questa contraddizione, e lo fa ricostruendo, come sempre, non c'è mai un intervento tecnico con Photoshop o altro, ma c'è sempre una ricostruzione, c'è sempre una messa in scena che è teatrale, letteralmente, tant'è che lui dice: mi raccomando, di a tutti che le mie fotografie vanno guardate con lo spirito che ci ha insegnato Coleridge, e quindi con la sospensione dell'incredulità. Davanti alle mie fotografie non c'è mai la verità, ma c'è sempre la mia interpretazione, il mio sguardo, del quale mi assumo la responsabilità.
Senti Dennis, lui ha sempre questo elemento fortissimo della spiritualità.
Sì, è un elemento che all'inizio mi ha, come dire, mi ha dato qualche perplessità, perché io per esempio non sono credente, e quindi...
Ma lui sì, però.
Lui moltissimo. E quando abbiamo fatto questa mostra che avevi seguito anche tu a Milano, che si intitolava Credere nei miracoli, io ero un po' scettico e dicevo: David, ma porca miseria, ma come facciamo a lavorare insieme? E lui mi ha detto: vabbè, ma bisogna capirsi. Io per miracolo voglio dire che voglio credere che gli uomini possono fare di più e meglio, gli uomini e le donne, possono fare di più e di meglio. Bene, allora se è, come dire, se c'è questa fiducia, se c'è questo sentimento, allora anch'io credo nei miracoli, perché in questo momento ne abbiamo veramente bisogno.
E come no, ne abbiamo bisogno, sì, in questo momento soprattutto. David LaChapelle per Giacomo Ceruti alla Pinacoteca Tosio Martinengo, che custodisce dei gioielli incredibili. No, non esagero. Raffaello, Lotto, Foppa, Savoldo, Romanino, Moretto, Sofonis Banguissola e Ceruti. In queste sale tappezzate di velluti colorati, tra l'altro è stata un'idea data dall'artista Anish Kapoor quando è stata riallestita la Pinacoteca, cioè una cosa da non perdere, credetemi. Allora, questa mostra alla Pinacoteca Tosio Martinengo fino al 10 di novembre. L'altra, Miserie e nobiltà, Giacomo Ceruti nell'Europa del Settecento, che sono tantissime opere di Ceruti e dei suoi contemporanei, al Museo Santa Giulia fino al 28 di maggio. c'è una mostra intitolata Rainbow, colori e meraviglie tra miti, arti e scienza. E non, è una mostra al MUDEC, il Museo delle Culture, solo in due sale, piccola, ma si allarga con appuntamenti al Museo di Storia Naturale e al Planetario, quindi si allarga. E che cos'è? È la riproposta di una mostra fatta a San Francisco nel 1975. E, diciamo, quello che si vede adesso a Milano si ispira alla storica mostra The Rainbow Show. Era al The Young Museum di San Francisco. L'esposizione californiana era nata dal pensiero dell'attivista afroamericana Angela Davis e in particolare dal concetto di Rainbow Nation, quale ideale di integrazione razziale rappresentato in mostra da Peace The Way Home. È un grande kilt, ovvero una trapunta cucita a mano, celebrativa della cultura afroamericana, opera dell'attrice e attivista Val Gray Ward. E adesso noi andiamo in mostra con Katia Hinozentseva. Lei è una curatrice russa che ha lasciato il suo paese in seguito alla guerra, insomma. E siamo al MUDEC.
Ovviamente occupava tanto più spazio, però le energie di quello progetto lì cerchiamo di riprodurre qui a Milano, perché questo progetto è stato concepito come praticamente l'alternativa alla vita artistica di East Coast, vuol dire di New York, e dei minimalisti, concettualisti che occupavano proprio, hanno occupato New York. Invece a San Francisco, grazie ai curatori,
parliamo degli anni 70,
sì, certo. Invece a San Francisco, grazie ai curatori e grazie alla città di San Francisco, è successo praticamente un festival, festival per i cittadini, perché quella mostra lì è stata svolta non solo nei musei d'arte, ma anche nel Museo della Storia Naturale, ma nello zoo, negli studi degli artisti.
Insomma, è stata coinvolgente anche in altri luoghi.
Coinvolgente, e lei, come vede, cioè, la mostra è abbastanza piccola, in effetti sono due sale, però con tante storie, con tanti contesti, ma anche entrando lei ha visto anche la moquette di Corey Arcangelo, un artista americano che per la prima volta ha fatto la commissione, cioè ha fatto il progetto per MUDEC. E comunque facendo questo progetto stiamo cercando di uscire fuori dal museo, anche perché durante la mostra cercheremo di uscire in città. Abbiamo collaborato per questa mostra con il Museo della Storia Naturale,
ma e anche col Planetario.
Sì, usciamo in città.
Ma là che incontri saranno di là?
Allora lì c'è piuttosto c'è il frammento della mostra che praticamente è stata fatta grazie ai colleghi del Museo della Storia Naturale, ma anche lì al museo tra poco apriranno un display che riferisce al rainbow, che riferisce all'arcobaleno. Sì.
Senta, qui siamo davanti a un'opera entrando. Mi dice che cos'è? Perché certo. Sul muro io vedo l'arcobaleno, quindi
bene.
È un gioco di luce.
Allora, noi entrando, cioè, la prima cosa, in effetti il primo ambiente immersivo che vediamo è quello di Laura Grisi, che è lì dietro le tende. Poi lei vede gli strumenti antichi ottici, ma questa è l'opera di Amalia del Ponte, l'artista nota italiana.
La conosciamo bene.
Sì, cioè, comunque la leggenda. E lei specialmente per noi, per questa mostra, ha fatto quest'opera nuova, il prisma, è in effetti lo strumento ottico, perché vediamo l'arcobaleno puro, il colore puro, e in effetti in questa zona qui noi volevamo raccontare le storie, o volevamo seguire le traiettorie di convergenza tra fisica, tra la natura e l'arte, cioè come
un tema che resta sempre sempre di grandissima attualità, perché vediamo anche in questi giorni, per esempio, al MET, che è il Museo di Arte Digitale, è un artista ungherese che lui è matematico e fisico, però vediamo le sue opere proiettate. Quindi è proprio la scienza che si unisce all'arte.
Sì, sì, l'arte diventa...
Da Leonardo adesso.
Sì, da Leonardo. Sì, ma l'arte davvero diventa il linguaggio che è assolutamente adatto per parlare dei fenomeni fisici, per esempio come questa parete qui, è la fila degli artisti modernisti e quelli che in qualche maniera hanno ereditato questo approccio modernista, iniziando da Giacomo Balla, un pezzo storico del 1912,
è uno studio sulla luce,
certo. Si chiama Iridazione, in effetti Iridazione, cioè il nome dell'opera. Comunque per l'arte del modernismo è stato importantissimo di sviluppare il sistema scientifico e la teoria del colore. In effetti vediamo dei protagonisti come Joseph Albers, per esempio.
Allora, questa è una piccola mostra in due sale che si può vedere fino a luglio al MUDEC, Museo delle Culture, e come dicevamo si estende anche in altri luoghi. Per esempio martedì 21 alle ore 21 al Planetario il tema è Rainbow, il tesoro dell'arcobaleno, le informazioni nascoste nei colori della luce. Poi sabato 4 marzo sempre alle 21 tutti i colori del buio, l'universo invisibile, e potrei elencarvene altre, sono 4 incontri, però voi potete vedere il programma nel sito comune.milano.it/planetario. E poi altri incontri sono al Museo di Storia Naturale, come vi dicevo. Uffa, non trovo più l'indirizzo. Ah, eccolo qua. Allora, il sito è museostorianaturalemilano.it e poi ancora www.mudec.it, e lì trovate tutte le informazioni, perché come vi dicevo si tratta di diversi incontri. È un appuntamento che si estende come un arcobaleno dal MUDEC, va a finire in altri luoghi della città. Ma poi sulla mostra ci torneremo a Cult lunedì, perché adesso insomma non ce la facciamo, non c'è il tempo per farlo.
Lasso Monte Carlo si vi a Fursti Mala.
Aba Lama Risti Kota Stockfar Instigator Rota Solti.
E in questo periodo si comincia a commemorare il 50° anniversario dalla morte di Pablo Picasso, e vi segnalo che la Fondation Baeyeler di Basilea da domani fino al 1° di maggio presenta una selezione di 10 tavole, di 10 opere dell'artista in tarda età, opere che provengono dalla collezione Baeyeler e anche da altre collezioni private. E la mostra poi si vedrà appunto fino al 1° di maggio alla Baeyeler di Basilea. Ma poi riparleremo di Picasso in questo periodo, perché c'è questa commemorazione dei 50 anni dalla morte. Siamo contenti che l'appuntamento con una delle nostre idee più prestigiose a livello internazionale, il Salone del Mobile, l'appuntamento si riconferma ad aprile. Infatti dal 18 al 23 aprile la Fiera Rho ospiterà la 61esima edizione del Salone del Mobile, e con delle novità interessanti. Noi ne abbiamo parlato con Maria Porro, che è la presidente giovane intraprendente. avete scelto un unico livello espositivo, no? Cosa vuol dire questo?
Ma vuol dire innanzitutto una maggiore facilità per il visitatore di raggiungere tutte le diverse aziende. Noi abbiamo visitatori che per il più del 70% provengono dall'estero, hanno un tempo molto ristretto, vogliono vedere tanto tutto e di solito l'organizzazione del quartiere richiede una grande fatica e i tempi di percorrenza interni sono anche molto molto lunghi. Per questo abbiamo deciso di ridistribuire tutto su un unico livello, cercando di creare un percorso fluido, coerente sia per stile delle diverse aziende che per target che per tipologia distributiva.
Così viene più facile, insomma, come Euroluce con un percorso ad anello anziché lo stand centrale, giusto?
Esatto, quest'anno è la Biennale della Luce, protagonista di tutto il mondo dell'illuminazione. Qui abbiamo fatto addirittura un'operazione ancora più radicale, lavorando sul layout fieristico come se si trattasse di una città ideale, andando a creare un percorso ad anello che rende tutte le aziende, le piccole e le grandi, estremamente visibili, ma che dà la possibilità di avere anche dei metri quadri in più che abbiamo deciso di dedicare a spazi pubblici, mostre tematiche, approfondimenti culturali e luoghi di incontro.
Esatto. Infatti, allora, questo aspetto dell'elemento, la componente culturale, mi sembra che in questa edizione, in questa prossima edizione, abbia un'importanza particolare, è vero?
È così, ha un'importanza particolare. Ci siamo resi conto che il Salone del Mobile è innanzitutto una grande piattaforma che accelera il business, ma è anche una piattaforma di creatività, di nuove tendenze, di ricerca e sviluppo, e avere un contesto culturale interessante con delle mostre come dire, che facessero anche da sfondo a ciò che le aziende presentano permette di elevare ancora di più il lavoro che viene fatto dalle aziende, e per noi questo è importante, ed è importante anche per il visitatore internazionale che qui trova un focus non solo sulla produzione industriale, ma anche su quelli che sono tutti i contenuti interdisciplinari, l'arte, la scienza, le neuroscienze, la sociologia, che influenzano in modo estremamente forte quello che ogni giorno poi noi nelle aziende andiamo a progettare, a pensare per far vivere meglio le persone nelle loro case.
Senta, la parola d'ordine, avete detto, se ho capito bene, è il bello e il ben fatto.
Ma questa è un binomio vecchissimo e nuovissimo. Sempre di più ci rendiamo conto, con tutto quello che abbiamo vissuto negli ultimi anni, ma anche con tutte le grandi trasformazioni e il riscaldamento globale, le problematiche legate all'ambiente, ma anche le problematiche sociali, che il design deve continuare ad essere qualcosa che guarda sia alla forma estetica, alla bellezza, ma anche ai valori di cui esso è portatore.
Anche perché quindi l'Europa in questi giorni ci sta pressando non poco sulla casa green.
Allora sì, sicuramente, poi noi abbiamo fatto anche un'indagine come Federlegno Arredo, abbiamo visto come le aziende italiane produttrici di arredamento abbiano in realtà un posizionamento molto alto rispetto.
Ebbene, riparleremo, anche perché c'è anche il Salone Satellite con tanti tanti giovani designer e con ospite Gaetano Pesce quest'anno. Beh, i girasoli termina qui, un caro saluto da Tiziana Ricci, buon weekend, vi lascio nelle braccia della Barbara con Chassis, ciao a tutti.